Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, veniamo davanti a te, veniamo davanti alla tua parola e noi chiediamo che tu possa aprirla al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra vita. Parlaci, Signore, con fedeltà, con verità, con forza, per la potenza del tuo Santo Spirito, che ciascuno di noi possa ascoltare quello che tu vuoi dirci. Amen. Come sta il vostro cuore, fratelli? Non è la domanda di un medico, eh? Non è che sia io un cardiologo per mettervi poi qua in fila e vi faccio una diagnosi veloce per vedere cosa avete. Non ho neanche una macchinetta che possa fare, diciamo, le misurazioni dei battiti. Come sta il vostro cuore emozionalmente? Come sta il vostro cuore emotivamente? Probabilmente alcuni di noi qua in mezzo avranno un cuore leggero, un cuore felice, la vita gli sorride, poi magari ci avviciniamo a questo periodo del Natale, allora siamo ancora più felici perché ricordiamo quello che Gesù ha fatto, che Gesù è venuto per noi, come abbiamo anche cantato. Ma forse alcuni altri hanno invece un cuore pesante, un cuore carico, un cuore turbato, un cuore che sta attraversando una valle di sofferenza, una valle di disperazione, una valle di preoccupazione, una valle che è la nostra valle. E la Scrittura ci dice che Gesù in queste situazioni ci può dare tranquillità, ci può dare pace. Ora, noi tutti sappiamo con la nostra testa un brano che si trova in Romani 8, che dice che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano il Signore. Ed è vero, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Il punto è che spesso non riusciamo a capire in che modo alcune cose che ci accadono possono cooperare al nostro bene. Noi siamo nel Vangelo di Giovanni, questa è la 30ª predicazione su questo Vangelo, quindi abbiamo fatto un lungo percorso e mancano ancora 24 ore alla morte di Gesù, alla croce. Siamo nel discorso di commiato, il discorso di addio, quello dal capitolo 13 al capitolo 17. E Gesù si trova con i discepoli, e i discepoli si trovano in una situazione scomoda. Si trovano in una situazione scomoda. Gesù parla loro, dicendogli che li avrebbe lasciati. E i discepoli non accettano di buon cuore queste parole del Signore. Non riescono a capire in che modo la partenza del Signore possa essere utile per la loro vita, possa essere utile per la loro esperienza. E Gesù in questa situazione inizia, nel testo che noi adesso leggeremo e che guarderemo, proprio con queste parole: il vostro cuore non sia turbato. Il vostro cuore non sia turbato. E queste parole, sapete, sono come sale su una ferita. Avete mai provato a dire a qualcuno agitato calmati? Cioè, è l'opposto, avete la reazione opposta a quella che desiderate. Se qualcuno è agitato e gli dite calmati, sarà ancor più agitato. E i discepoli che erano turbati, e Gesù gli dice il vostro cuore non si è turbato, è come appunto sale su una ferita. Se mettete sale su una ferita non è che la cicatrizzate, anzi proverete ancor più dolore e farete sanguinare la stessa maggiormente. E Gesù dice il vostro cuore non sia turbato. Gesù vuole non solo che non siano turbati, Gesù vuole che abbiano fiducia in Lui, e così continua: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Gesù vuole portare, sta preparando i discepoli alla sua partenza e vuole far capire ai discepoli che è meglio per loro che Lui vada, che c'è un bene che adesso loro non riescono a capire, ma che è un bene maggiore del fatto che Lui possa rimanere ancora del tempo insieme con loro. Ora vorrei essere chiaro, in questo brano c'è una ragione specifica, ci sono delle ragioni specifiche perché il nostro cuore non debba essere turbato, e sappiamo che questa ragione specifica, l'anticipo, è il fatto che Gesù doveva andare sulla croce, morire per i nostri peccati e guadagnarci al nostro posto la salvezza. In questo testo non troviamo una risposta specifica per tutte quelle situazioni che a noi ci turbano, che a noi ci tormentano, per dire: c'è una ragione. Probabilmente noi passeremo delle situazioni di difficoltà di cui non troveremo la ragione fin quando non saremo in cielo con il Signore. Però, nonostante questo testo ci può dire il vostro cuore non sia turbato. Il vostro cuore non sia turbato perché dovete avere una prospettiva ben diversa da quella che comunemente adottate. Leggiamo il nostro brano, vi invito ad aprire in Giovanni 14 e leggeremo i primi 31 versetti. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, dice Gesù. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no io vi avrei forse detto che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu mi dici mostraci il Padre? Non credi tu che io sono del Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono del Padre e il Padre è me. E se non credete in me, credete a causa di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi manderà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerà orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono del Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non Iscariota, gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho dette queste cose, stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Se noi volessimo sintetizzare il sermone di quest'oggi, potremmo dire questo. Dobbiamo avere e possiamo avere un cuore sereno per seguire Gesù. Dobbiamo avere un cuore sereno per poter seguire Gesù. Vorrei farvi notare che questa espressione il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti è ripetuta due volte, è ripetuta nel versetto 1 ed è ripetuta nel versetto 27. E questi versetti 1 e 27 sono come i fermacarte che si usano nelle librerie, sapete, quello iniziale e quello finale, e nel mezzo ci sono i libri e li tengono in piedi per poter capire perché noi possiamo avere un cuore non turbato, un cuore sereno. Dobbiamo allora guardare quello che c'è in mezzo a queste due fermacarte. Che cosa ci dice Gesù? E Gesù ci dà delle ragioni, ci dà due ragioni fondamentali per cui il nostro cuore può essere non turbato, perché il nostro cuore può essere sereni. E poi ci dirà anche in che modo una vita segnata da un cuore sereno si manifesta. Quali sono i segni che caratterizzano una vita di un cuore sereno? Beh, vediamo la prima cosa. Perché noi dobbiamo avere un cuore non turbato? La prima cosa che il nostro testo ci dice è che possiamo avere un cuore non turbato perché noi, in Gesù, andremo al Padre. Questo è in sostanza il contenuto dei versetti 1, 2 e 3. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no io ve l'avrei forse detto che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la realtà per cui noi possiamo avere un cuore non turbato, perché dove Gesù saremo noi, dove è Lui saremo noi. Nel capitolo 13 Gesù aveva detto queste parole ai discepoli: dove vado io, non potete seguirmi per questo momento, in questo momento non potrete seguirmi, ma mi seguirete più tardi. E adesso Gesù dice ai discepoli: sto andando a prepararvi un luogo e non vi preoccupate, non sarà un luogo angusto, non sarà un luogo come le nostre case dove al massimo ci sono due camere o tre per i più fortunati, no, sarà un posto spazioso dove tutti saranno ben accolti e dove sono io sarete anche voi. Fratelli, nel cielo non ci saranno credenti inattesi o non conosciuti. Tutti saremo benvenuti e nella lista degli invitati. E questo è il motivo della nostra gioia, perché dove Lui saremo anche noi. Addirittura saremo in una condizione migliore, ci dice nel versetto 28, perché il Padre è maggiore di me. Andremo in una condizione, in un luogo, chiamatelo come volete, che è migliore di quella attuale. Se adesso Gesù era con i discepoli ed era già grande come situazione, lo sarà ancora di più quando Lui ritornerà, perché dove Lui è, saremo anche noi. Provate a pensare ai viaggi. Avete mai fatto dei viaggi, no? In macchina o in aereo. Specialmente se avete una famiglia. Sono piacevoli i viaggi? Dipende. Se voi fate un viaggio lungo con una famiglia in macchina e avete dei bambini piccoli, pensate a tutte le volte che continuano le richieste: fermiamoci perché devo andare in bagno. E più che un viaggio diventa una sosta negli autogrill. Oppure pensate ai voli, quelli che facciamo, magari. Non so quante si possono permettere la business class, ma molti di noi andiamo sull'economica, quindi posti angusti e risicati, dove magari le gambe non stanno infilate bene nella nostra poltrona. Ma vi preoccupate di questo? Guardate questo quando state andando in vacanza? No, non è lì focalizzata la vostra attenzione, non è sul numero di soste che dovete fare lungo la strada, non è sulle gambe che saranno scomodi, perché starete pensando al posto dove dovete andare, e se il posto dove dovete andare vale la pena di quel sacrificio, sarete ben contenti di affrontarlo. Ed è questo quello che Gesù ci sta dicendo: voi potete avere un cuore tranquillo, un cuore sereno, perché nonostante le difficoltà che avete durante il percorso, voi state andando non in un posto qualunque, ma voi state andando presso il Padre, dove sono io sarete anche voi. E questa è la prima fonte di tranquillità per noi. Avremo delle situazioni scomode in questa vita, sicuramente le avremo, ma non è qui che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione. Conoscere la meta rende sopportabili le difficoltà del viaggio e ci rende capaci di avere un cuore non turbato. Questa è la prima ragione per cui noi possiamo andare allegri. Non perché non ci sono le difficoltà, ma perché sappiamo dove stiamo andando. E se oggi tu hai un cuore pesante, vorrei invitarti a riflettere su dove stai andando. Cosa ti sta appesantendo? Quale prospettiva stai adottando? Per cosa stai vivendo? Per cosa ti stai impegnando? Ma c'è di più. C'è ancora dell'altro. E notate quello che Gesù dice ai discepoli nel versetto 4. E del luogo dove io vado sapete anche la via. I discepoli, come al solito, sono dei geni. Sono proprio come noi. Cioè, capiscono subito al volo, e allora Tommaso è lì: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? E Gesù prende queste parole di Tommaso, le gira, le usa come dire, un volano per prenderne spunto, le gira e gli dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è uno dei versi più famosi probabilmente della scrittura. C'è Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo, questo è un altro brano famosissimo, ma questo qui è anche un altro di quelli che vengono tanto conosciuti. Ed è uno dei 7 io sono che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni ha usato queste famose dichiarazioni di Gesù per dirci qualcosa di rilevante, di importante sulla sua natura, sul suo carattere. E vi faccio notare che tutte le volte che Gesù fa queste dichiarazioni non è che dice una, ma lui dice il. Lo dice il. Io sono il pane della vita. Non è che dice io sono uno dei pani che si trovano nel mondo per la vita, non è che dice sono una delle cose, una delle fonti che possono soddisfare la nostra fame spirituale. Allo stesso modo lui è la luce del mondo, è l'unica guida che può portare all'umanità dalle tenebre del peccato alla luce di Dio. E lui dice io sono la porta, egli è l'unica via di accesso per le pecore all'ovile del Signore. È lui che dice io sono il buon pastore, cioè l'unico che dà la propria vita per le pecore. E lui dice io sono la via, la resurrezione e la vita. È lui che è il solo vincitore sul peccato e sulla morte, sul principe di questo mondo che, come abbiamo letto, non può far nulla ma cade così affinché la scrittura sia adempiuta. E lui adesso dice io sono la via, la verità e la vita. Pietro aveva chiesto nel capitolo 13, Signore, dov'è che vai? Tommaso adesso dice, come possiamo conoscere la via? Filippo aggiungerà poi dopo, Signore, mostraci il Padre. E Giuda, non il traditore, dice, Signore, come è accaduto che ti manifesti a noi e non al mondo? Sono tutte domande diverse, ma che tutti domande che puntano ad una sola risposta. Ed è l'unica risposta che Gesù dà. Io sono la via, la verità e la vita. Questa è l'unica risposta. Questa è l'unica risposta. La verità, fratelli, è che noi siamo alienati da Dio, noi siamo separati da Dio, noi ignoriamo la sua verità, noi non conosciamo, non abbiamo rivelazione di Dio. Noi siamo in una condizione di morte spirituale. E questa è la nostra fotografia, e questa è la nostra radiografia. Ma Gesù è la risposta. Gesù è veramente la risposta. Egli è la via per la riconciliazione nostra con il Padre. Egli è la verità, egli è la rivelazione di Dio a noi. Egli è la vita, è colui che ha la vita in se stesso, che può darci la vita eterna. Non c'è altro modo per conoscere Dio. E mi rendo conto che questa è una dichiarazione urzante. Mi rendo conto che questa è una dichiarazione fastidiosa. Tutti noi abbiamo fatto dei viaggi, no? E tutti noi ci siamo sicuramente perduti quando facciamo dei viaggi. Adesso abbiamo gli smartphone, no? Abbiamo magari scaricato un programma GPS, quelli che ti guidano direttamente a destinazione, oppure abbiamo un TomTom piuttosto che un Garmin, un vero e proprio GPS navigatore. E quando voi impostate su questi strumenti una destinazione, cos'è che accade? Solitamente vi danno il tragitto principale, la scelta diciamo consigliata, che è quella più economica se avete impostato di non pagare l'autostrada, oppure quella più breve se volete arrivare nel più breve tempo possibile. E poi ci sono le opzioni alternative, cioè vi dicono potreste arrivare anche facendo un giro più largo o facendo un'altra strada. Bene, fratelli, quando arriviamo a Dio, il nostro GPS non funziona più così. Non è che c'è l'opzione principale che è Gesù e poi ci sono le vie alternative che possiamo seguire per andare a Lui, i percorsi diversi. E questo è quello che pensa la nostra cultura, e questo è quello che pensa il mondo rispetto a Dio, che possiamo seguire la strada che vogliamo, in qualche modo arriveremo al cielo. Tutte le strade portano a Roma e tutte le strade, in qualche modo, tutte le religiosità portano a Dio. Sbagliato. Se questa è la vostra idea, mi dispiace smentirvi, non io, ma la scrittura, ma Gesù dice che Lui è l'unica via. E perché c'è? Perché Gesù è l'unica via? Vedete, una via non è altro che il punto di collegamento fra un punto di partenza e un punto di arrivo. Il punto di arrivo lo sappiamo bene qual è Dio. Noi stiamo andando da Dio. Ma qual è il punto di partenza? Perché Gesù è l'unica via? Qual è la nostra condizione di partenza per poter dire che non c'è altro accesso al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo? È questo. È proprio questo, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è il nostro punto di partenza. La nostra strada è interrotta. La nostra strada non ha comunicazione con Dio. Noi ci troviamo in una condizione di essere morti nei nostri falli e nei nostri peccati. L'apostolo Paolo si lamentava di questo, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma continua con la buona notizia del Vangelo. Ma ora siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia, cioè quella di Dio, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Noi non possiamo conoscere Dio in altro modo se non per mezzo di Gesù Cristo. Gesù è la via. Gesù è colui che ci conduce al Padre. Alla domanda di Tommaso, alla domanda degli altri discepoli, Gesù risponde in modo esclusivo, in un modo che non ci sono alternative. O accetti o rifiuti. O riconosci il Signore come Signore e Salvatore, oppure lo neghi nella tua vita. Ma non ci sono altre vie di mezzo. E non è un caso che in Atti 19 i primi discepoli vengono chiamati come? I seguaci della via. Non è un caso. Non venivano chiamati cristiani, ma perché venivano chiamati seguaci della via, perché Gesù è il cammino che ci porta a Dio. E non solo Gesù è la via, ma ci viene detto che Lui è anche la verità e la vita. Vedete, queste due ulteriori affermazioni sono subordinate rispetto alla prima. In qualche modo Lui è la via, ma Lui è anche la via non solo per arrivare al Padre, Lui è anche la via per la rivelazione del Padre alla nostra vita e della vita eterna in noi. In questo senso Lui è la verità. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. È evidente per Gesù che vedere Lui equivale a vedere il Padre. E Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Volete conoscere il Padre? Volete vedere com'è fatto il Padre? Guardate a Gesù, questo è il modo per poterlo conoscere. Gesù rifiuta, e l'Apostolo Giovanni lo ha fatto impostando questo in modo chiaro fin dall'inizio, che vedere non equivale a credere. Occorre esercitare fede, occorre porre la propria fede in Cristo per poter vedere il Padre. Vedete, Pietro, che era uno dei presenti lì, aveva compreso questa lezione, e in secondo Pietro, nel capitolo 1, ascoltate cosa dice. Sto leggendo da secondo Pietro, capitolo 1, versetto 17. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce, giunta a lui dalla magnifica gloria di Dio, disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Si sta riferendo all'esperienza di Gesù sulla montagna, quando vedono Elia, Mosè e Gesù stesso e sono trasfigurati. Vi ricordate di questo evento? E Pietro continua: e noi l'abbiamo udita quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Ebbene, che cos'è che consiglia allora ai credenti? Di avere anche loro un'analoga esperienza audiovisiva? Cos'è che dice? Anche voi ricercate un'esperienza visiva così in modo da vedere la gloria di Dio? No! Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché spinte dallo Spirito Santo. E l'autore della lettera agli Ebrei si spinge ancora oltre, chiarendo ancor più il concetto, dicendo che Dio ha parlato anticamente in molte mode, in molte maniere, ma in questi ultimi giorni ci ha parlato per mezzo del suo figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato il mondo. Vuoi vedere Dio? Guarda Cristo. Vuoi guardare Cristo? Guarda alla parola ferma e salda che noi abbiamo, alla Scrittura. Non ci sono altri posti dove potrai conoscere meglio Lui. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me le fa le sue opere. Credetemi. Io sono del Padre, il Padre è in me, e se non credete alle mie parole, credete a motivo delle opere che io faccio. I segni, quei miracoli che Gesù ha compiuto sono delle frecce, delle indicazioni che puntano al Padre, che testimoniano in coerenza con le sue parole a chi Lui è. Per conoscere Dio dobbiamo credere chi Lui è, dobbiamo credere in Gesù. Se non credi che Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile, in quale altro modo potrai conoscere il Padre? In quale altro modo potrai conoscere il Padre? E Gesù è la via, e Gesù è la verità, e Gesù dice che è anche la vita. E questo è importante, anche questo è importante. Come possiamo avere vita? Se non avendo comunione con Lui, che con colui che ha vita in se stesso. Gesù lo dice nel capitolo 5 del Vangelo, di questo Vangelo. Questa è la vita eterna. Che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La vita eterna equivale a conoscere Dio, e conoscere Dio significa avere la vita eterna. Come diceva l'Apostolo Paolo, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. E Gesù è questo quello che ha promesso, di darci la vita e darcela in abbondanza. Lui che è la luce del mondo, che è la vita del mondo, è così che ha esordito Giovanni nel capitolo 1. È stato chiaro fin dall'inizio. La vita eterna è legata alla nostra relazione con Cristo. Non possiamo avere altra vita se non che attraverso di Lui. Noi siamo creati a immagine di Dio. Genesi ci dice che noi siamo creati a immagine di Dio e siamo degli esseri relazionali che cerchiamo relazioni. Ma mentre Dio, che è colui alla cui immagine siamo creati, ha relazione con se stesso e con la divinità che ha relazione con se stesso, Lui adesso ci invita ad avere relazione con Lui. Guardate cosa, che parole profonde che Gesù usa. Io sono del Padre e il Padre è in me. E qualcosa di simile accade adesso anche nel discepolo. Lo Spirito della verità dimora in voi e sarà in voi. Noi possiamo avere questa meravigliosa realtà. Possiamo avere questa meravigliosa realtà. Guardate ancora il verso 23. Se uno mi ama, osserva la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Abbiamo visto che ci sono dei motivi per poter gioire, per poter avere un cuore tranquillo. E questi motivi sono il fatto che noi adesso possiamo avere una relazione con l'Iddio Trinitario. Con l'Iddio Trinitario. Versetto 4. Del luogo dove io vado sapete anche la via. Noi cioè stiamo conoscendo già adesso il Figlio. Versetto 7. E fin da ora lo conoscete, parlando di Dio, perché dimora in voi e sarà con voi. E l'avete visto, scusate. E fin da ora lo conoscete, parlando di Dio, e l'avete visto. E poi il versetto 17. Voi lo conoscete, parlando adesso del Paracleto, cioè dello Spirito Santo, perché dimora in voi e sarà con voi. Non so se ve ne siete resi conto, ma tutti e tre le persone della Trinità hanno adesso una relazione con noi. Il Figlio lo conosciamo, il Padre sappiamo chi è, e lo Spirito Santo dimora ancora in noi. Ed è per questo che Gesù può dire, io non vi lascio orfani. Vedete, l'orfano probabilmente è la persona più disgraziata di questa terra, perché non ha nessuno che si prende cura di lui. E l'orfano non solo si sente orfano, non è che noi a volte diciamo mi sento lontano da Dio, mi sento come trascurato. Vedete, l'orfano non è che si sente, l'orfano è solo. E spesso nell'orfanotrofio è solo anche rispetto a quella cura e quell'attenzione che dovrebbe avere dalle persone che lavorano in tali strutture. Una delle cose strane che sono state notate negli orfanotrofi è che i bambini spesso non piangono. E sapete perché non piangono? Non è che non hanno motivi per non piangere, ma perché sanno che nessuno verrà da loro quando piangono, che sono lasciati lì, hanno imparato per diretta esperienza che non serve a nulla piangere, perché nessuno si prenderà cura di loro. E Gesù dice, no, non vi lascio orfani, non vi lascio soli, non sarà questo il vostro destino, io sono con voi. Questo è il motivo per cui noi possiamo avere tranquillità, possiamo avere un cuore sereno, perché Gesù ci porta al Padre, Lui ci prepara, ci sta preparando quel luogo presso il Padre, e Lui è anche la via, la verità, la vita attraverso la quale andiamo al Padre. Ma se questa è la condizione, se queste sono le ragioni profonde per poter avere un cuore allegro, un cuore sereno, in che modo questo cuore sereno poi si manifesterà nella nostra vita? Sarà con la spensieratezza? Sarà come se nulla fosse, che nulla ci accade? No, no. Il modo più evidente di come un cuore sereno si manifesta nella vita, dice questo testo, che è quello che noi faremo, o meglio ancora, manifesteremo il fatto che Dio sta lavorando nella nostra vita. Vedete, Gesù dice che i suoi segni manifestano chi Lui è. Manifestano il fatto che Lui è il Figlio di Dio, che Lui non sta facendo le cose di sua volontà, ma sta facendo quello che fa perché il Padre l'ha mandato. E allo stesso modo, se noi abbiamo conosciuto il Padre, faremo delle opere che sono le opere di Dio. E queste opere testimoniano il fatto che Lui sta operando nella nostra vita. Versetto 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Noi facciamo le opere di Cristo, addirittura ne faremo di maggiori. Io me ne vado al Padre. Il vero discepolo che ha un cuore sereno, si manifesta come tale perché fa le opere che il Maestro fa. Il discepolo non è differente dal Maestro. E c'è la stessa motivazione anche per cui fa queste cose. Perché Gesù fa le opere che fa? Perché Gesù si rimette a quello che decide il Padre? Perché volontariamente ha deciso di obbedire al Padre per portare gloria a Lui? E perché il discepolo manifesta anche lui le opere di Gesù? Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. È la stessa identica ragione. Siamo in Cristo. Se siamo in Cristo, portiamo i suoi frutti. Se amiamo Lui, portiamo i suoi frutti. Ed è anche vero l'opposto. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Non c'è solamente il risultato, ma c'è anche la motivazione per quel risultato, perché amiamo chi Lui è. E l'opera nostra, com'è che possiamo in qualche modo declinarla? L'opera nostra in qualche modo possiamo, diciamo, sintetizzarla in questo modo, che noi siamo discepoli che fanno altri discepoli. E non è un caso che quando Gesù commissiona i discepoli usa proprio queste parole, un attimino diverso rispetto a quello che troviamo in Matteo 28. Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Questo è il grande mandato. Questo è il mandato che Gesù dà ai discepoli di andare nel mondo e fare ulteriori discepoli. E Gesù non lo introduce così come l'aveva introdotto Matteo, come ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra. Questo sì è vero, ma lo dice con questa espressione, pace a voi. Perché usa questo termine pace a voi? Perché dice questo? Perché le nostre opere sono opere che avvengono in un mondo che non è favorevole a colui che ci ha mandato. Come hanno odiato me, odieranno anche voi. Le nostre opere si scontreranno in un mondo dove è difficile mantenere la pace. dove è difficile avere un cuore sereno. Abbiamo bisogno di pace per poter portare avanti l'opera che il Signore ci ha dato. E Gesù lo dice: io vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, non come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Gesù stava vivendo, ricordiamoci, sotto l'impero romano. E l'impero romano in quel periodo stava vivendo un momento di grande prosperità, e la cosiddetta Pax Romana. Ed era una pace che era stata conquistata con la forza, ed era una pace che veniva mantenuta con la potenza militare. E Gesù dice: guardate che io vi do la mia pace, ma non è la pace che il mondo dà, non è la mia pace la pace a spesa degli altri, non è che io vi do la mia pace perché metto in problemi qualche altro, schiaccio la vita di qualche altro. No, io vi do la mia pace perché io stesso do la mia vita per voi. E possiamo avere la tranquillità di poter affrontare queste situazioni senza affanno. Anzi, Gesù ci dice che ci ha dato il Paracleto, ci ha dato lo Spirito Santo per poter essere fruttuosi in questa missione che ci ha affidato. Lo Spirito Santo, mi piacerebbe definirlo in questo modo, in questa circostanza specifica, come colui che può darci il giusto equilibrio nelle situazioni difficili. Come colui che può darci il giusto equilibrio nelle situazioni difficili. Pensate alla compostezza di Stefano sotto la minaccia, sotto le pietre dei suoi persecutori. Con quale compostezza predica, annuncia e vede la gloria di Dio. C'è un'immagine che mi è piaciuta del Paracleto. Ed è quella di un genitore che deve insegnare al bambino ad andare in bicicletta senza le rotelle. Tutti noi abbiamo iniziato con le rotelle, abbiamo iniziato col triciclo, poi la bicicletta con le rotelline belle, eravamo bravi ad andare con questa. Quando però è giunto il momento che ci hanno detto i nostri genitori: adesso dobbiamo togliere le rotelle e devi andare da solo, panico, sembrava non poter trovare più l'equilibrio, come fare? E come succede quando un genitore toglie le rotelle alla bicicletta? Succede che allora il genitore è lì, quasi come uno che corre con il bambino, è dietro, e che cos'è che fa? Addrizza dietro tenendo la bicicletta, ogni tanto addrizza il volante per evitare che ci siano questi un po' disequilibri, e poi incita il bambino, e magari gli corre dietro mentre fa i primi metri per dargli le risposte giuste, che ma adesso cosa devo fare? Giro? Come si gira? Cado? Mi ribalto? Ha bisogno di sostegno. Il genitore è il paracleto del bambino quando impara ad andare in bici senza le rotelle. E lo Spirito Santo è in qualche modo il paracleto nella nostra vita, è colui che ci sta dietro, che ci sorregge, colui che ci dà la forza per poter affrontare le difficoltà. È lui, quel genitore che ci insegna ad andare senza rotelle. Certo, le rotelle sono comode. Stiamo in una situazione di tranquillità. Se cadiamo non ci ribaltiamo perché ci sorreggono. Ma dobbiamo andare. L'immagine non è bella, però ve la passo lo stesso. Avete visto sicuramente dei film di guerriglia, dove c'è il Rambo della situazione, vi è mai capitato? C'è questo eroe che continuano a sparare proiettili a destra e a manca, tutti che muoiono, e questo eroe che comunque avanza e non si ferisce, saltano le mine e lui non salta in aria. Vedete, il credente è un po' per opera dello Spirito Santo, è un po' come quell'eroe, ma non perché ci isola, non perché non ci sono le pallottole che continuano a girare, non perché non ci sono le mine antiuomo, ci sono e come, e spesso quelle pallottole ci feriscono, e spesso anche noi saltiamo sotto qualche mina antiuomo, ma lui è quello che ci dà l'equilibrio, è quello che ci dà la protezione, è lui che ci permette di muoverci vittoriosamente. Noi siamo in una battaglia, noi siamo in una battaglia spirituale, ma ricordiamoci che quella battaglia, quelle pallottole sono veramente spuntate, perché la guerra è già stata vinta alla croce, è già stata vinta da Gesù Cristo, e per questo noi possiamo avere pace e tranquillità. E possiamo dimostrarla questa pace e tranquillità, e possiamo compiere l'opera che Dio ci ha messo davanti. Quando noi ci concentriamo, e arriviamo alla fine, quando noi ci concentriamo su noi stessi, perdiamo di vista quello che Cristo ha fatto per noi e siamo infruttuosi che sarà l'argomento che vedremo nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Non riusciremo nella nostra missione. Quello invece a cui noi siamo chiamati è di avere una vita di conformità, sapendo che colui che ha preparato la strada l'ha preparata adeguatamente. È strano che Gesù, che è a 24 ore dalla croce, che ha una prospettiva di sofferenza, di difficoltà incredibile, è colui che invece incoraggia in questa circostanza i discepoli. Perché ci dice che li amò, e che li amò fino alla fine. E davanti a quell'ora difficile, non è che si rifiuta, ma si rimette al Padre. Ma così avviene perché il mondo conosca che io amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Sapendo della croce che stava davanti, Gesù si alzò, ripieno della pace e dello Spirito, per andare incontro a quella croce, perché questa era la volontà del Padre. E poiché Gesù amava il Padre, ha obbedito a quel suo comando. Fratelli ed amici, in Cristo possiamo avere la nostra pace, in Cristo possiamo avere dei cuori sereni, dei cuori non turbati, perché in Cristo veniamo introdotti al Padre, in Cristo saremo accolti nella casa del Padre dove ci sono tante stanze, in Cristo possiamo conoscere la via, in Cristo possiamo avere la rivelazione di Dio, in Cristo possiamo avere la vita eterna. E allora non guardiamo alle nostre difficoltà, ma piuttosto che anche noi, che ognuno di noi possa dire oggi, alziamoci e andiamo via da questo luogo con la pace del Signore per fare quello che Lui si aspetta dalla nostra vita. Amen. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti vogliamo lodare e ringraziare per quello che tu ci dici nella tua parola. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu conosci la nostra realtà. Tu non sei indifferente alla nostra condizione. Tu sai che siamo degli esseri fragili, che ciascuno di noi ha delle difficoltà, vive dei momenti di apprensione, ci sono delle cose che ci turbano. Tu sai che il nostro cuore, piuttosto che essere un cuore sereno, è un cuore turbato. E ti ringraziamo, Signore, che tu hai le parole giuste, le parole adeguate, che tu hai fatto quello che è opportuno, quello che era necessario per poter darci tranquillità. Signore, ti ringraziamo che tu ci hai lasciati per un bene maggiore dell'essere qui con noi, che tu ci hai lasciati per poter preparare un luogo in cui ci accoglierai, in cui non saremo inaspettati, in cui non saremo degli sconosciuti, ma un luogo presso il Padre dove ci sono tante dimore e dove tu sei noi staremo. Signore, ti ringraziamo che tu non ci hai lasciati disorientati, non ci hai lasciati con diverse alternative per poter venire a te, ma che tu sei la via, che tu ci hai indicato esattamente il percorso. Tu ci hai preso da dove noi ci trovavamo, una situazione disperata, quella del peccato, morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni, ma che tu ci hai aperto la via al Padre. Grazie per questa esclusività di Gesù Cristo, grazie perché Lui è il cammino. Signore, grazie ancora perché Lui è la rivelazione, perché in Lui possiamo adesso crescere, conoscere chi il Padre è. Signore, grazie perché Tu hai parlato in molti modi e in molte maniere, ma grazie che ci hai dato la Scrittura, dove adesso quotidianamente possiamo andare per approfondire questa relazione con Te. Signore, grazie che conoscere Te equivale ad avere la vita eterna. Signore, grazie perché Tu sei colui che ha la vita in se stesso e non sei stato geloso da tenertela per Te, ma l'ha voluta condividere e partecipare a ciascuno di noi. Signore, Ti lodiamo e Ti ringraziamo, che adesso ciascuno di noi possa vivere una vita fruttuosa, che ciascuno di noi possa fare delle opere che sono maggiori di quelle che Tu hai fatto, che possa portare nuovi discepoli a Te. Signore, grazie per il Paracleto che ci assiste, che ci fa camminare con il sorregno, il sostegno, quel giusto sostegno per non cadere. Signore, grazie perché Tu ci incoraggi nel modo giusto e nel modo adeguato. Dacci l'equilibrio nella precarietà della nostra esistenza. Per Gesù Cristo, il nostro Signore, il benedetto in eterno. Amen. Thank you.
sul sangue suo.